Io c'ho paura, Lucio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Giovedì 21 maggio 2020, buonasera a tutte e tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Tabula Rasa. Diamo l'inizio a questa nuova puntata, questo nuovo giovedì, che ci vede con un'altra puntata oggi molto dedicata e molto schiacciata sul fumetto. Ma prima di andare a raccontarvi quello che succederà e con chi andremo a parlare questa sera, vi invito di nuovo, visto che la campagna del radioabbonamento non è terminata e visto che è vitale per questa radio che campa dei contributi di chi ci ascolta, non ha pubblicità, non ha padrini politici, ha soltanto voi che ci ascoltate, appunto, come sostenitrici e sostenitori di questa radio. Comunque potete fare tutto attraverso il sito www.ondarossa.info. Tornando a noi, tra poco andremo a parlare con Luca Baldazzi, editor Coconino, e andremo a parlare di un nuovo fumetto che ci è piaciuto molto, di Ludovic Duberme. Il fumetto si chiama Epifania, uscito poche settimane fa per Coconino. Poi andremo a parlare con Federico Salvan, anche lui editore e traduttore. Andremo a parlare di un fumetto uscito per le edizioni BD che si intitola Come la gente normale, di Hartley Lynn. Ed infine andremo a parlare di un romanzo, un libro piuttosto intenso, che ha per protagonista una bambina che scopre il valore della morte, dei corpi e della sessualità nella campagna rurale olandese. Il libro, uscito per Nutrimenti lo scorso anno, si chiama Il disagio della sera, di Marieke Lukas Reineveld, se questa è la pronuncia. Io già ho problemi con l'italiano, pensate un po' con l'olandese. Tutto questo tra pochissimo, tutto questo nella Tabula Rasa di questa sera. Buon ascolto. Il primo ospite di questa sera di Tabula Rasa, sono molto ma molto contento di avere Luca Baldazzi, editor Coconino, Perché questa sera andremo a parlare di un nuovo fumetto uscito praticamente uscito a metà marzo, ma uscito ora che hanno riaperto le fumetterie, almeno per me che non amo comprare online e preferisco andare nelle mie librerie indipendenti di fiducia che sono esperte di fumetto. Parliamo di Epifania e di Ludovic de Boehm, credo che sia, spero che sia questa la pronuncia. Ciao Luca, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo. Questo, se non sbaglio, è il primo di tre volumi, perché in Francia, se non sbaglio, sono usciti tre volumi di questo Epifania, giusto?
Sì, esatto. È una serie in tre volumi. L'ultimo volume, il terzo, è uscito in Francia a gennaio. Lo presentavano al Festival di Angoulême. Questo gennaio. Quindi in Francia la serie si è appena conclusa, sta avendo molti riscontri, sta suscitando molto interesse. Noi abbiamo pubblicato il primo volume adesso, come hai detto tu, e insomma siamo in lavorazione con il secondo, contiamo di completarla il prima possibile, diciamo, per non lasciare troppa suspense, visto anche temi e il taglio della serie, della storia.
Allora, andiamo all'incipit, non voglio raccontare troppo perché c'è molto in questo fumetto. Allora, il fumetto si apre con al centro c'è un personaggio che poi è il protagonista, che parliamo di David, un uomo, un giovane musicista, e il tema di c'è a un certo punto c'è un gigantesco tsunami, una pioggia di meteoriti e cominciano a spuntare proprio dalla Terra dei esseri particolari, metà uomo e metà creature, tra virgolette, metà animali, perché poi appunto sono metà uomini e metà animali. E questo, diciamo, è l'incipit di questo fumetto, che rimane un fumetto di fantascienza che sfiora, che anzi che approfondisce il tema dell'ecologia. Poi ci sono anche, secondo me, dei sottotemi, che c'è quello della metafora sul razzismo, sulla diversità, il tema dell'adolescenza, rapporto genitori-figli, c'è molto in questo fumetto.
Certo, sì. Ci sono, come hai detto tu, vari temi che si intrecciano. Sicuramente, Ludovic de Boehm è un autore molto particolare e riconoscibile nell'ambito, nel panorama del fumetto francese, che ha una serie di ossessioni. In particolare lui spesso racconta l'adolescenza, il tema proprio del cambiamento di età difficile in cui appunto si è un po' in guerra con il mondo, in cui si ha paura di non essere accettati, in cui il corpo cresce, cambia, si sa bene, no, come si vivono tutti i disagi legati a una situazione di cambiamento e di crescita, ecco. Questo tema ha fatto degli adolescenti protagonisti di diverse sue storie. Noi in Italia ne abbiamo pubblicate due fumetti lunghi, due graphic novel che sono Lucille e René, dove i protagonisti, appunto, Lucille era una ragazzina anoressica con problemi di anoressia e una madre molto ansiosa, oppressiva, che vive con difficoltà questo rapporto con la madre, con la paura di uscire, la paura di crescere, appunto, e poi incontra un altro adolescente problematico, diciamo, un altro ragazzo che ha il padre invece con problemi di alcolismo, ed è un po' il racconto della loro fuga dal mondo degli adulti, ecco. Per René è un'altra storia di invece un'altra ragazza, un adolescente che ha una relazione molto sofferta, molto difficile con un uomo sposato. Questo per dire che De Boehm riflette, gira molto intorno a questi temi. Ecco, in Epifania, di nuovo, come hai detto tu, c'è questo contesto di fantascienza, ma poi a un certo punto la storia, senza raccontare e però si incentra sul rapporto fra David, il protagonista, e Ano, e un ragazzino epifaniano, che prima appunto era un bambino, una di queste nuove creature spuntate dalla terra, che lui adotta. E quindi c'è tutto il rapporto padre-figlio, c'è tutta la crescita difficile di questo ragazzino, che è visto come diverso da, ovviamente, dai coetanei umani, e quindi la paura del diverso, il tema appunto della crescita, la paura di non essere accettati. Poi la storia prosegue, prende anche altre pieghe e diventa proprio una serie di fantascienza, perché vabbè, adesso non anticipiamo.
No, non raccontiamo troppo. Tra l'altro, in Francia è uscito per la Casterman, che è una degli editori più importanti per quanto riguarda appunto il tema del fumetto, che è anche,
sì,
un po' una garanzia, mettiamola così.
Infatti, guarda, i lavori precedenti del De Berme ha 49 anni, cioè un autore, diciamo, nel pieno della maturità dal punto di vista proprio narrativo, e i lavori precedenti, Lucille, René, che ti avevo detto, che abbiamo pubblicato noi in Francia, sono usciti per Cornelius, che è un editore molto molto raffinato, più di nicchia, anche più sperimentale, se vogliamo, e infatti erano anche più sperimentali dal punto di vista del disegno, non tanto perché il disegno sia diverso, perché De Berme è sempre molto riconoscibile, ma perché per esempio in Lucille e in René lui non usava le gabbie tradizionali, cioè le vignette erano, non c'erano vignette, i disegni fluttuavano nella pagina senza contorno, e poi erano in bianco e nero. Invece in Epifania, passando a un grosso editore, forse ha voluto fare anche uno sforzo di comunicazione più accessibile, e quindi c'è il colore, intanto c'è il colore, che poi tra l'altro i colori sono a cura di Fanny Michelis, che è la sua compagna, che anche a sua volta è un'autrice di fumetto molto molto brava, e quindi il libro è, i libri, tutta la serie a colori, Epifania, e poi ha un'impostazione delle tavole, diciamo, un po' più tradizionale, con la gabbia di vignette, così. Quindi sì, c'è anche stato questo passaggio da un editore, diciamo, più indipendente a un editore più mainstream. Direi che però non ha perso per niente forza in questo passaggio, perché i temi suoi sono sempre quelli e sono sempre raccontati con, c'è molta violenza e molta poesia in questo libro, in questa serie, ecco. Direi che è sempre una cifra presente in De Berme, che è un po' anche questa ossessione per il freak, no? per il diverso, e ci interroga sul rapporto tra il singolo, appunto, freak, diverso, l'adolescente, il mutante in un certo senso, e la società dei tra virgolette normali, che poi tanto normali non sono, ecco.
Io l'ho trovato, a parte molto bello graficamente, molto, molto belli i colori, non sapevo appunto che fossero di Fanny Michels o Michaels, non so come la pronuncia neanche qui, e l'ho trovato molto bello. L'ho trovato anche, voilà, se non l'avessi letto, che era un autore francese, avrei pensato fosse un autore americano, di quelli appunto dell'underground americano, uno degli autori indipendenti, mi vengono in mente appunto i vari Charles Bunce, mi ha ricordato lui.
Certo, ma infatti, guarda, noi l'avevamo invitato a venire in Italia questa primavera per presentare il libro, ovviamente non è stato possibile al momento, ma è la prima cosa che gli avrei chiesto, perché io ci vedo molto Burns, come dici tu, ma poi anche per le tematiche, perché Black Hole di Burns, cioè, ci sono di nuovo delle mutazioni, ci sono gli adolescenti che il cui corpo cambia per questo misterioso virus, quindi ci sono sicuramente più di un'affinità. Poi anche Daniel Kloss per l'uso del colore, sì, del disegno, di nuovo anche per il tema dell'adolescenza, se pensi a Ghost World per esempio. Sicuramente lui è uno che guarda molto agli americani, agli americani più underground, ecco, più indipendenti. È stato anche, qualcuno ha fatto anche un paragone con Topor, Roland Topor, per il surrealismo di certi disegni, soprattutto dove lui appunto ci sono delle sequenze oniriche dove, cioè, dove c'erano queste mutazioni del corpo. Anche in Lucille c'era molto, no? Parlando di una ragazzina con problemi di anoressia, cioè, lui si interroga e disegna molto il corpo, il rapporto col corpo che cambia, le mutazioni. Quindi sicuramente questi autori americani sono un suo riferimento, penso.
È molto, appunto, molto curioso, perché poi appunto la fantascienza ritorna nel fumetto, che è uno dei temi appunto principali, anche proprio il genere principale di scrittura di questa storia. L'incipit è: non difendiamo la natura, siamo la natura che si difende. E tra, diciamo, quello che è lo slogan appunto di lancio di questo fumetto, perché appunto il tema ambientale entra a piedi pari, oltre a quello dell'adolescenza, anche perché la causa scatenante di questa mutazione, di questa trasformazione e dell'apparizione di questi epifaniani, di queste creature metà uomini, metà animali.
Sì, sicuramente c'è questo tema. Avvengono all'inizio del fumetto una serie di catastrofi naturali, è quasi come se lui, cioè, poi non lo dice, cioè viene detto tra le righe, insomma, come se la terra stessa, gli epifaniani nascono proprio dalla terra, cioè David trova il bambino, il neonato Koji, che esce dal terreno del suo giardino proprio. E è come se la terra stessa avesse generato una nuova stirpe, perché è stanca dei maltrattamenti, degli abusi che la razza umana opera. Sicuramente, tra l'altro, è un tema che va a incrociare volontariamente molto anche l'attualità che viviamo. Evidentemente De Berme è molto sensibile al discorso anche di una coscienza ecologica e sociale, ecco, sicuramente.
Sarei curioso di chiedere a De Berme quanto c'è di autobiografico, visto che leggevo che anche lui è chitarrista e il protagonista di questa storia è un chitarrista. La differenza è che De Berme è pelato, mentre questo, il protagonista, invece ha i capelli molto lunghi. Però volevo capire chissà se c'è qualcosa di autobiografico, anche perché in alcuni siti francesi che raccontavano un po' lui, raccontano come nelle sue storie ci sia sempre anche un po' di autobiografico, però chissà, o è soltanto un'affinità per cui ha voluto così dare questa identità di chitarrista al protagonista, che è poi anche una delle attività che fa lui nella vita come hobby.
Non so in che misura effettivamente, ma penso anch'io che così sia. Lui suona, fra l'altro, proprio in duo con Fanny Michelis, con la sua compagna. Hanno questo duo che si chiama Father Kid, dove io ho visto qualche video su YouTube, fanno concerti in librerie, quasi sempre chitarra e voce, appunto, lui suona e lei canta, e anche lì vedo sicuramente un interesse per la tradizione blues, cioè è un blues modernizzato, sicuramente acustico, un pochino distorto, ma anch'io ho pensato che forse il personaggio del chitarrista di David che suona ha a che fare, sicuramente la musica è una sua grande passione di De Berme. E non so, ecco, bisognerebbe anche chiedergli forse altri temi, come per esempio David, il protagonista, si interroga molto sulla paternità, no? Esatto. Cioè lui adotta questo epifaniano, e comunque il rapporto tra genitori e figli sempre nei suoi libri molto sofferto. Ti dicevo di Lucille, la ragazzina che ha questa madre oppressiva, cioè più che altro il rapporto col mondo degli adulti, ecco, è proprio una costante nelle sue opere, quindi anche lì magari ci sono delle radici autobiografiche, o come credo sia normale, poi ogni autore mette qualcosa di sé, ma non necessariamente l'autobiografia, ma qualcosa che comunque è legato alle esperienze personali, ecco.
Senti, in chiusura, quindi il secondo volume è previsto comunque entro la fine dell'anno?
Entro la fine dell'anno, sì. Ora abbiamo avuto qualche rallentamento,
Certo.
ovviamente, anche noi, come tutti, ma entro la fine dell'anno speriamo di pubblicare il secondo volume. Attualmente è in traduzione, le tavole sono spettacolari. Sì, speriamo di ultimare la serie l'anno prossimo, ecco, con il terzo e ultimo.
E speriamo magari anche di vedere Ludovic a Roma o in Italia, perché sarei uno di quelli curioso di assistere a una sua presentazione, di farmi anche una chiacchiera, mettiamola così, cioè, perché appunto c'è tanta roba in questo fumetto che a me è piaciuto tanto, l'ho letto un paio di giorni fa, mi ha parecchio colpito, anche perché appunto è anche un po' qualcosa di diverso, forse perché mi ha ricordato, come dicevamo prima, Barnes Close, che sono gli autori che io amo particolarmente, e che sarà che non sono molto prolifici, e quindi uno c'ha
Certo.
anche molta voglia di rivedere un certo tratto dei temi, così, e quindi io mi sento di consigliarlo a chi soprattutto ama questo tipo di genere, che è un bel fumetto, tra l'altro è un gran bel volume, costa, se non sbaglio, sono 128 pagine, il prezzo è
20 euro.
20 euro, è un volume, il formato è 29, 21, 15, quindi è un formato praticamente, è un bel formatone e ne vale davvero la pena. Veramente
Ti ringrazio. Guarda, noi avevamo invitato De Berm e aveva già accettato, fra l'altro, per Napoli Comic Con. Dovevamo anche fare una mostra con lui a Napoli a maggio, pochi giorni fa, doveva esserci l'inaugurazione. Ovviamente abbiamo rinviato, però non abbiamo rinunciato, e quindi speriamo davvero di averlo in Italia appena sarà possibile. E di poter anche sentire lui raccontare direttamente queste sue storie.
Benissimo, grazie Luca. A noi ci risentiremo alla prossima. È stato un gran piacere. Un abbraccio e a
Grazie a
presto.
te, un abbraccio e buon lavoro. Grazie.
Allora, ciao a tutti e tutti. Io sono Serena Dovì per Tabula Rasa, che ancora una volta verrà registrata da casa. E questa volta vi parliamo di un fumetto americano, canadese in realtà, pubblicato da poco in Italia, e lo faremo in compagnia di un ospite finalmente. E il fumetto è Come la gente normale, che è l'opera di esordio di Hartley Lynn, che è questo fumettista di Montreal. Ed è un fumetto che era uscito in precedenza in volumetti. E, sotto uno pseudonimo, Ethan Reilly, che non ho capito, poi ci faremo spiegare se è una sorta di acronimo, si dice. Comunque sembrano le lettere mischiate, del suo vero nome. E, questi volumetti si chiamavano Pop-Eds e sono usciti tra il 2009 e il 2017. E tra le varie storie narrate ci stava anche appunto la storia che poi viene raccolta in questo volume, di cui parleremo insieme a Federico Salvan, che è editor e traduttore per Edizioni BD, che è appunto la casa editrice che ha pubblicato il fumetto. E ciao Federico.
Ciao, ciao a tutti, buona serata.
Allora, in breve vi racconto proprio velocissimamente la trama, diciamo che è abbastanza semplice. Così detta in due parole, anche se poi in realtà da leggere c'è molto nel fumetto. Diciamo, la protagonista è questa ragazza che si chiama Frances Garland, che è una ragazza molto timida e gentile, e lei praticamente è una giovane paralegale che lavora un po' senza dare troppo nell'occhio, finché un giorno non le viene assegnato un nuovo compito, una nuova mansione, che è da fare da assistente a questo tizio, questo partner dello studio un po' singolare, Marcel Castonguay. Non so se sbaglio le pronunce, tu in caso correggimi. E chiaramente a lei questo nuovo incarico comporta tutta una serie, un nuovo carico di stress, se vogliamo, che la porterà un po' a riconsiderare tutta la sua vita. Federico, io ti volevo chiedere intanto come ti eri approcciato a questo fumetto, se eri stato anche tu tirato in ballo per la selezione proprio di questo fumetto.
Sì, beh, diciamo sono abbastanza fortunato come traduttore da poter scegliere i progetti su cui lavoro, anche perché partecipo allo scouting, alla selezione dei titoli da pubblicare. E questo fumetto era comparso in diverse classifiche di fine anno americane a fine 2018, inizio 2019, e quindi diciamo, era entrato nei nostri radar già da lì. Poi ad Angoulême 2019, la grande fiera del fumetto si dà in Francia, ogni gennaio, c'era uno stand dell'editore dove abbiamo visto il fumetto fisicamente, l'abbiamo comprato più per curiosità, per saperne di più, quando l'abbiamo letto ci è piaciuto molto e quindi abbiamo deciso di approcciare l'autore per pubblicarlo in Italia.
Ho capito, ma tu appunto oltre diciamo alla selezione poi ti hai curato anche la traduzione di questo fumetto. E tu che cosa hai pensato la prima volta che l'hai letto? Hai pensato che sarebbe stato complicato tradurlo?
Allora, è così, quando devo tradurre qualcosa, chiaramente la prima cosa la leggo, e se so già che devo tradurla, mi dispero in molti punti, perché inizio già a pensare, oddio, qui come farò? Non ho proprio idea. In questo caso non sapevo ancora che devo tradurla, che l'avrei tradotta, e quindi me lo sono anche potuto godere un po' di più, diciamo. Okay. Però sì, poi quando ci sono tornato su con l'intenzione di tradurlo, chiaramente è un fumetto che si fa molto uso di gergo legale, essendo ambientato in un grande studio legale, e anche ha consuetudini ecco, legali non italiane, perché chiaramente le leggi canadesi sono molto diverse, soprattutto in materia civile, perché non è uno studio legale che si occupa di penale, più che altro quello dei protagonisti. E quindi ci è voluto un po' di studio, di nomenclature, di leggi, eccetera. Per fortuna abbiamo una collega che è anche laureata in legge, quindi ha fatto un giro di bozze anche con un occhio a questa parte qui e spero di non aver commesso grandi errori sotto questo punto di vista.
Eh sì, perché ci sta appunto una buona parte del fumetto che si svolge proprio all'interno di questo immenso studio, in questo grattacielo, diciamo che è un fumetto che rappresenta un po' questa vita di questa ragazza rinchiusa quasi sempre tra quattro mura, tranne quando prende una boccata d'aria. È carino l'inizio del fumetto perché c'è lei che sta correndo, facendo un po' di jogging, e prende aria perché non riesce a dormire la notte, quindi vorrebbe stancarsi, vorrebbe rifiatare per poter poi dormire meglio la notte, ma poi da lì in pratica lei è quasi sempre chiusa tra quattro mura. Lei è un personaggio molto interessante, non so se ti va di raccontarcelo un pochino.
Beh, sì, Frances è molto brava nel suo lavoro, non è neanche chiaro se fosse quello proprio il lavoro che voleva, però ha iniziato a farlo e si è scoperto, tutti le dicono appunto che è molto portata. Quindi questo è uno dei suoi dubbi maggiori. Sto facendo questa cosa perché lo voglio, perché mi piace, o perché è qualcosa che sono in grado di fare? Se è solo qualcosa che sono in grado di fare, quanto devo impegnarmici? Vedete, per come è fatta lei, dà tutto. E quindi si trova appunto le notti, quando non ha più da pensare al lavoro, si trova a pensare solo a quello che sto facendo mi porterà qualcosa oltre ai soldi, qualcosa di cui vivere. E quindi è un problema che... diciamo,
un po' un dubbio esistenziale quello che ha lei.
Sì. Sì, in questo c'è il suo contraltare, che è la sua coinquilina, Vicky, attrice, che sembra pensi solo a divertirsi, a fare quello che vuole. Anche lei in realtà è molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Ecco, forse questa è la cosa che la distingue all'inizio da Frances, perché Vicky ha un obiettivo in testa e lo insegue, e però si concede anche delle distrazioni, mentre, mentre Frances all'inizio sembra non avere un obiettivo.
Sì, è un po', diciamo, il suo, proprio il suo contrario, e la loro amicizia però è descritta molto bene, mi ha ricordato anche altre storie già, già lette, però la cosa bella secondo me di questo fumetto è che si vede come l'amicizia si evolve, e da, sia da quando loro appunto abitano insieme nella prima parte del, del, del fumetto, che poi appunto nella parte in cui Vicky trova un lavoro in una serie televisiva tremenda a Los Angeles e quindi si trasferisce, e il loro rapporto diventa un rapporto a distanza, quindi un rapporto telefonico, però sembra quasi che da quel momento in poi loro in qualche modo riescano a dirsi delle cose più profonde, più vere, il loro dialogo, forse non vedendosi, non so, acquista qualcosa di più profondo, invece nelle, nei momenti in cui loro vivono insieme praticamente vediamo quasi sempre questa coinquilina ubriaca che non riesce a, a vivere la vita normalmente, non so come dire.
Sì, un po' di distanza e di non essere sempre attaccati, diciamo, fa bene al loro rapporto, perché appunto Vicky ha i suoi momenti di libertà assoluta che Frances non riesce a condividere, e quindi quando sono più lontane ognuna può concentrarsi su quello che la fa stare bene e sul proprio lavoro, riescono anche a comprendersi meglio e a confidarsi cose che prima non volevano, potevano dirsi, anche perché vivendo insieme hai sempre paura di dire qualcosa di troppo che può rovinare appunto una relazione così complicata come stare sempre 24 su 24 attaccati.
Forse il personaggio più equilibrato di tutta la storia è, cioè, questo ragazzo che è Peter, che è un po'... Sì. Diciamo, non si capisce bene se è un ex fidanzato di Vicky.
Sì, forse neanche Vicky saprebbe dirlo. Sì, comunque tra lui e Vicky c'è stato qualcosa. Ecco, non credo di fare spoiler, se è chiaro da praticamente subito che Frances lo vede non solo come un amico. Però lui, ecco, sì, si pone proprio a metà tra i due, si diverte ma lavora sodo e sa quello che vuole, e riesce a dare validi consigli e appoggio a entrambe le ragazze. Sì, sì, è chiaramente un personaggio molto più stabile e che sa quello che vuole.
Sì, sembra molto con i piedi per terra. In generale, allora, io ho notato che questo fumetto, a parte il titolo Come la gente normale, che è un po' quello che, forse soprattutto all'età di questi personaggi, quindi a 25 anni, io ne ho un po' di più, però ci siamo chieste, cioè, ma come fanno gli altri a vivere così bene mentre io ho sempre queste paranoie, questi dubbi, quando in realtà poi crescendo capiamo che in realtà sono queste le paure che abbiamo. Però secondo me, posso dirti che secondo me questo fumetto esce in un momento della vita, della nostra vita, diciamo, parlo proprio a livello mondiale, in cui comunque tutti ci stiamo chiedendo quali sono le cose che ci fanno stare bene, quali sono le cose giuste da fare, come si fa a decidere le sorti del proprio futuro, in un momento appunto come quello che stiamo vivendo adesso, dove siamo stati, lavoriamo da casa tuttora spesso, il luogo del lavoro è diventato lo stesso luogo in cui abitiamo. Non so, alcune di queste domande che lei si pone, secondo me, sono molto attuali.
Beh, sì, perché ecco, una separazione tra lavoro, vita privata, lavoro, amici e vita privata, adesso è molto più difficile, perché nella stessa stanza spesso dobbiamo fare tutte queste cose. E, ecco, ecco, sì, poi proprio qualche giorno fa mi chiedevo come sarà la vita lavorativa di Frances adesso, perché anche quello, il suo studio all'inizio del libro, non potrà più utilizzarlo, perché essendo molto piccolo, ora come ora, sanificarlo, certo, sarebbe un problema.
Certo.
E quindi mi chiedevo lo studio legale come avrebbe gestito tutti questi problemi. Chissà, magari in un sequel.
C'è una parte in cui appunto questo Castaway parla proprio di questa distanza tra la vita la vita, diciamo, sociale e la vita lavorativa.
Sì, ecco, lui, sì. Secondo lui e secondo i suoi life coach, personal trainer, perché lui ha uno staff molto variegato e particolare, dice di averla trovata, ma è la risposta che va bene per lui, non può essere chiaramente la risposta che va bene per Frances o la risposta che va bene per Vicky.
Il nostro lavoro è la nostra autentica essenza, appunto. Però vedremo appunto poi cosa succederà ai personaggi, diciamo, centrali. Ma senti, hai qualche aneddoto da raccontarci sulla traduzione? Perché io penso sempre che non è facile, cioè non deve essere facile, io non sono avvezza a questo tipo di mestiere, ma non deve essere semplice tradurre tutto, soprattutto lo slang, ho pensato, perché sì. L'autore è molto giovane, quindi avrà utilizzato uno slang particolare.
Sì, anche in questo caso c'è una problematica in più, perché lui è canadese e quindi i riferimenti sono molto al Canada, e forse inconsciamente quando traduciamo dall'inglese lo associamo sempre più agli Stati Uniti, perché anche dal nostro punto di vista sono la maggior parte dei fumetti viene da lì e è ambientata lì. Invece c'erano luoghi, programmi TV, riferimenti molto più canadesi, e quello ha portato a qualche ricerca in più verso il campo. E poi le parolacce sono sempre una cosa complessa, perché ecco, da italiano mi sento di dire che noi abbiamo un range di parolacce molto superiore, mentre gli americani, gli inglesi ne usano sempre più o meno le stesse. In questo caso c'era una che è stata, non dico un po' una sfida, ma un po' più particolare e divertente, che Peter a un certo punto esclama "Holy crap", e io ho deciso di tradurla, dato che mi sembrava un po' più, non so come dire, divertente come parolaccia rispetto a un "fuck", un qualcosa di più serio, e ho deciso per un "porco cazzo". E poi quando abbiamo mandato il PDF all'autore per il suo ultimo check, per controllare che la grafica fosse a posto e per il suo approval, lui ha fotografato, diciamo, la pagina in cui compariva "porco cazzo" e l'ha postata su suo Instagram, molto contento. Dice, ah, quindi è così che è "Holy crap" in italiano. C'erano anche autori italiani che approvavano la scelta di traduzione, quindi ecco, mi ha fatto molto piacere non aver sbagliato la parolaccia, una parolaccia in un momento fondamentale del fumetto.
Ottimo, c'è stata da poco, abbiamo intervistato una nostra collaboratrice, Olivia, ha intervistato Valerio Stivè per la traduzione di Prison Pit, che è un continuo di urla e parolacce, anche lui ha raccontato vari aneddoti su questa traduzione che bisognava fare fantasiosa di queste parolacce, insomma le parolacce sono al centro di molti di questi fumetti. Quello, diciamo, un'ultima cosa che mi piacerebbe dirti e parlarne con te è lo stile che lui utilizza nel raccontare questa storia. Io l'ho letto un paio di volte, anche questa mattina ho provato a rileggerlo in fretta. Io ho trovato che il suo modo di narrare, pur essendo appunto il primo fumetto che lui realizza, è super congeniale per questo tipo di racconto, perché lui riesce a descrivere in un modo incredibile l'ansia che tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta per le consegne del lavoro, e lo fa in maniera ripetitiva, perché questa ragazza appunto ha sempre un maggior carico di impegni e di stress. E ho trovato che anche il montaggio delle vignette, in cui ci sta proprio un punto specifico in cui si vede lei che tenta di dormire con una cassetta, con un audio che la dovrebbe rilassare, e poi vede tutte le facce di tutti i suoi colleghi che le dicono delle cose. L'ho trovato un modo di raccontare molto interessante, molto cinematografico.
Sì, Art Lelin, questo è il suo primo libro pubblicato, ma è attivo nel panorama delle zine, delle riviste autopubblicate da già qualche decennio. E quello sì è un panorama molto rivolto ai giovani, e quindi a gente che entra da poco nel mondo del lavoro. E quindi penso che Hartley sia cresciuto con i suoi lettori da questo punto di vista, e per questo riesce a dare una prospettiva e una visualizzazione dei problemi, di questo tipo di problemi, così precisa.
Ho capito. Mi è piaciuto anche molto lo stile di disegno, l'ho trovato molto semplice, un po' underground appunto, perché come dici te, lui ha sempre fatto fanzine e autoproduzioni. E, infatti lui nei ringraziamenti ringrazia Seth Chester Brown tra gli altri e anche gli organizzatori del TCAF, che è un festival che fanno a Toronto. E poi la cosa carina è che ringrazia Holly Golight, che è la protagonista di Colazione da Tiffany, e Sally Brown, che è un personaggio dei Peanuts. Quindi si vede che lui è circondato da cultura pop un po' dappertutto. E anche nel
Sì.
disegno si vede che secondo me che è fan dei Peanuts, c'è
Sì,
qualcosa che ricorda. È
quei nasi e quegli occhi possono
vero?
ricordare molto Charles Schulz.
E va bene, io ti ringrazio per averci raccontato tutto questo, però come ultima domanda ti chiederei, che è una cosa che chiediamo a tutti gli ospiti di Tabula Rasa, di se hai un fumetto da consigliarci, uno o anche due, vedi te, insomma, scegli tu.
Allora, uno, posso dirne uno su cui ho lavorato da poco che mi è molto piaciuto, Kairos, un fantasy francese molto particolare e sorprendente, un volume unico, quindi non saghe infinite, si legge velocemente ma lascia qualcosa dietro. E poi in questo periodo ne ho approfittato per rileggere tutto, Calvin e Hobbes, per la prima volta in inglese, ammetto, l'avevo sempre letto in italiano. Però Bill Watterson rimane un genio anche decenni e decenni dopo la conclusione di Calvin e Hobbes. È una striscia veramente straordinaria.
È una striscia straordinaria, è vero. Va bene, Federico, allora ti ringraziamo tanto e spero di poterci risentire presto per un'altra chiacchierata su qualche altro vostro fumetto e buona serata.
Grazie, anche a te, grazie a tutti. E
Ciao a tutti.
ci sentiamo. Ciao.
Buonasera a tutti e tutte. Io sono Giulia Caminito e faccio la mia registrazione per la puntata di Tabula Rasa ancora da casa per il momento. Questa sera volevo parlarvi e leggervi qualcosa di un libro che io ho letto all'inizio della stagione editoriale, quindi nell'autunno del 2019. Il libro si intitola Il disagio della sera ed è stato scritto da una giovane scrittrice, su scrittrice torneremo tra poco, olandese. Il suo nome è Marieke Lucas Rijnveld, ed è stato pubblicato da Nutrimenti. Io ho avuto l'occasione di incontrare Marieke, alla Fiera del Libro di Roma a dicembre 2019, più libri più liberi, insieme a Melissa Panarello, e di farle alcune domande su questo libro, però ancora non ve ne avevo parlato. Perché soffermiamoci un attimo sul termine scrittrice, perché in realtà Marieke Lucas diciamo non si identifica con un genere binario e quindi in realtà è abbastanza improprio il termine scrittrice, come potrebbe essere improprio il termine scrittore, nel suo caso autore, autrice. Ovviamente in italiano, come sappiamo, è molto difficile rendere la neutralità del genere quando si parla di una persona o di più persone. Quindi voi mi passerete per una volta il termine scrittore per cercare di venire incontro, e il termine autore per cercare di venire un minimo incontro, alla volontà di Marieke Lucas. Questo libro è un esordio che in Olanda ha avuto un successo strepitoso ed è stato anche riconosciuto nelle sue traduzioni all'estero, che in Italia non ha avuto moltissimo seguito. I motivi potrebbero essere tanti ed innumerevoli, è passato un po' di tempo, ovviamente adesso il mercato editoriale è in un momento di stallo e di stress come tutti i settori per motivi che non dipendono dalla qualità dei libri, però sicuramente io mi sarei aspettata nell'autunno più attenzione nei confronti di questo titolo e penso che Nutrimenti abbia fatto un'operazione molto coraggiosa nel decidere di pubblicarlo. Questo è un libro che parla di infanzia, parla parla di una ragazzina, la protagonista, Jazz, che ha 10 anni e vive in campagna con la famiglia. Una campagna olandese che assomiglia come scenari a quella campagna del sud degli Stati Uniti. Per insomma raccogliere un po' di immaginario, io ho pensato molto a Flannery O'Connor, ho pensato anche alla più recente prova di Emma Klein, Le ragazze, ho pensato molto anche a Willa Cather per altre, diciamo, per altre ragioni. Per fare, diciamo, un paragone con Flannery O'Connor, che forse è Il cielo dei violenti, è un romanzo che molti di voi avranno letto, c'è questo connubio anche nel libro di Marie K. Lucas del rapporto tra la campagna, gli animali, la natura, e una natura piuttosto brutale, anche feroce, e una feroce spiritualità. È presente infatti un rapporto molto stretto tra il corpo, gli umori, la disperazione, la distruzione corporea e il senso del sacro e il rapporto con le scritture. Ci sono molti testi presi dalle scritture, dalla Bibbia all'interno di questo libro. Questo legame io l'ho ritrovato soltanto appunto in una letteratura del sud degli Stati Uniti. Non soltanto in realtà del sud degli Stati Uniti, penso a un'altra prova di una giovane scrittrice che ho letto negli ultimi anni, che è il libro Le Madri di Britt Bennett, che è un libro che invece si colloca a Oceanside, nella parte più sud della California, ed è stato scritto da una giovane scrittrice nera che appunto parla di una piccola comunità di donne e di uomini neri e del rapporto tra il giudizio, il pregiudizio, il corpo della donna, soprattutto delle donne giovani, e questa comunità di madri che sono proprio le voci corali di queste donne che fanno parte di questo gruppo religioso, di questa comunità religiosa. Ovviamente le sfumature sono tutte molto diverse. In questo libro la famiglia di Jazz è molto legata ai testi biblici che quindi lei, diciamo, la bambina assume come prime letture nella sua vita e che le tornano in mente nei momenti anche più inopportuni, perché questo è un libro che parla di svuotamento. Da subito all'inizio muore uno dei fratelli di Jazz, il fratello maggiore, che va a pattinare nel lago ghiacciato e muore cadendo nel, si rompe il ghiaccio e lui muore assiderato. Questo momento, diciamo, è il momento in cui si spacca il ghiaccio, è il momento in cui si spacca anche la famiglia. Ma non si spacca nel senso che abbandonano la casa, rimangono nei luoghi e nei pensieri dove la vita era stata prima della morte del figlio, ma svuotandosi, ognuno di loro si svuota della propria vita, proprio del significato della propria vita, e i rapporti anche tra i fratelli, che sono due ragazzine, Jazz e la sorella e un altro e un ragazzino, diventano da una parte simbiotici, dall'altra parte ambigui, dall'altra parte anche di soprusi, di piccole violenze. C'è molta sessualità. Molta sessualità infantile, scoperta del sesso, però appunto cruda e anche un po' cruenta, perché passa attraverso i loro corpi bambini, i corpi degli animali, c'è molta promiscuità anche rispetto agli animali della fattoria. E contemporaneamente tutto questo viene riempito anche dalle parole sacre della Bibbia. La madre, adesso io più avanti vi leggerò un pezzetto che riguarda la madre piano piano proprio si svuota del suo, della sua componente vitale, inizia a non essere più madre nel momento in cui perde uno dei figli e non si accorge per tutto il corso del libro, che avrà un finale fortissimo. Non si accorge di cosa sta accadendo agli altri figli che sono rimasti. Lei ombra di se stessa, figli solo ombre per lei, e il padre che, diciamo, si deve barcamenare tra il cercare di guardare cosa succede in casa e l'occuparsi anche degli animali. Jazz da subito indossa un cappotto e praticamente non si vuole mai togliere questo cappotto di dosso. Dal momento della morte del fratello, vive con addosso questo cappotto anche quando ha caldo, anche quando va a dormire, e non lo lava mai, non lo sposta mai, e diventa come una seconda pelle, e anche i tentativi da parte dei genitori di toglierglielo non vanno mai a buon fine. C'è quindi proprio anche nel suo caso una chiusura completa, una totale anche negazione della volontà di andare avanti rispetto a questa morte, pur essendo lei una bambina e quindi vivendo in una maniera diversa lo sguardo sulla morte. Ecco, è un libro in cui si parla molto dello sguardo dei bambini sulla morte e anche sul sesso, quindi sesso e morte guardati dai bambini. Contemporaneamente anche appunto religione guardata dai bambini, e affettività guardata dai bambini in una maniera incredibilmente diretta. Questo libro, secondo me, non è un libro semplice da leggere, ma non perché è scritto in un modo complicato, ma perché attraversa le cose con questo sguardo bambino dei corpi, degli umori, delle parole anche scurrili, della materialità, diciamo, che si decompone, in un modo che colpisce, cioè arriva ad un adulto questo linguaggio, uno lo riconosce e diciamo la rottura tra lo sguardo bambino, quelle parole, quelle sensazioni, crea un senso di turbamento, cioè è un libro che turba. Io credo che questo sia un grande pregio dei libri, anche se fanno magari più fatica ad arrivare a un certo pubblico. Io non sono totalmente stupita che questo non sia stato un caso letterario in Italia, sia perché il rapporto tra campagna e religione per noi è piuttosto distante, cioè non c'è, probabilmente sì, ci sono degli esempi che noi potremmo fare, però questo immaginario, appunto, io lo collego di più a un immaginario letterario, ecco, letterario, magari non proprio della realtà, ma letterario, per esempio degli Stati Uniti, appunto dell'Irlanda, dell'Olanda, di queste campagne, di queste zone rurali. Più difficile questo rapporto anche molto crudo con la religione, anche se vogliamo che fa completamente parte, la rispetta e non la rispetta contemporaneamente. C'è anche in questo libro, ci sono moltissimi riferimenti anche per esempio a Hitler, agli ebrei, come se questo immaginario della bambina, che lei ha succhiato questo immaginario che appartiene alla famiglia, alla campagna, al pregiudizio, alle idee, lei è convinta che ci siano degli ebrei nascosti nella loro cantina, che la madre li stia nascondendo per salvarli. Ovviamente questo non è vero, però il rapporto con queste persone che potrebbero essere nascoste nella loro cantina racconta un po' tutto la parabola della vita di Jazz, e ha molto a che fare anche con il finale. Quindi, come vedete, ci sono tantissimi elementi, così tanti che a me risulterebbe difficile trovarli così. Per me questo è un romanzo che, se fosse stato scritto in Italia, sarebbe stato un romanzo molto coraggioso, perché mettere insieme è come mettere insieme, appunto, immaginiamoci, ebrei, fascismo, campagna, Dio, le parole della Bibbia, i bambini, la sessualità, la promiscuità con gli animali, cioè in un unicum, un unico contenitore in cui ci sono tutte queste cose. Io quando ho chiesto all'autore, a Marijke che Lucas, qualcosa su questo, cioè se secondo lui era qualcosa di appunto di fuori dagli schemi, qualcosa, una scrittura ribelle, lei, in realtà, lui mi ha detto che no, cioè è stato scritto con molta naturalità, con molta naturalezza, scusatemi, con molta naturalezza, e non è stato recepito in Olanda come qualcosa di scandaloso. E non so se questo è solo un mio pensiero, se solo io vedo una patina di conservatrice sulla nostra letteratura. Vedo ancora una patina conservatrice, sia nei temi che anche nel coraggio della forma. Questo è un libro con una scrittura che a volte tocca anche appunto delle parole che sono disturbanti, fuori luogo. Ecco, è una scrittura che a volte è fuori luogo. E in questo suo essere fuori luogo, che evidentemente è anche scelto in maniera curata, crea uno scollamento, un disagio. Ecco, Il disagio della sera è un titolo che purtroppo in italiano non rende benissimo, perché negli ultimi anni la parola disagio è stata utilizzata a più riprese per scherzare: questo è un disagio, sei un disagio, eccetera. Quindi è una parola di cui noi abbiamo abusato e che quindi magari non rende la sua forza. Però in questo caso il disagio della sera, il disagio sta proprio anche non soltanto nel disagio familiare, nel disagio infantile, ma sta anche nel disagio delle parole, cioè le parole che riescono a creare questa sensazione di impotenza, di inquietudine, a pensare questa bambina in quella condizione, a pensare quella famiglia, a pensarsi lì. Ecco, il luogo di questo libro in cui si entra è un luogo spaesante, è un luogo che sommuove delle cose, e secondo me questa è una cosa di un'incredibile importanza. Io vi volevo leggere appunto una pagina per farvi sentire un po' la scrittura. Siamo a pagina 95. La mamma immerge un formaggio al cumino nella salamoia, dove rimarrà dai 2 ai 5 giorni. Per terra, accanto a lei, ci sono 2 grossi sacchi di sale. Ogni tanto ne getta una bella manciata nella vasca, così il formaggio resta sapido. Certe volte mi chiedo se non aiuterebbe immergere anche i miei genitori nella salamoia, battezzarli di nuovo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così da renderli più compatti e longevi. Soltanto ora mi accorgo che la pelle intorno agli occhi della mamma è opaca e giallina. È come se somigliasse sempre di più alla lampadina sopra il tavolo da pranzo, col grembiule a fiori stretto in vita a farle da paralume. Anche lei si accende e si spegne, come se avesse un interruttore. Non possiamo parlarle con rabbia, né rimanere in silenzio, o tantomeno lasciarci scappare qualche lacrima. Certe volte credo perfino che la situazione sarebbe più tranquilla se i nostri genitori se ne stessero sott'acqua per un po'. Ma non vorrei che poi fosse Obe ad accudirci, perché di noi rimarrebbe ancora meno e c'è già così poco. Dalla finestra vicino alla vasca della salamoia vedo mio fratello e mia sorella che vanno verso l'ultima stalla. Seppelliranno Tiede tra i polli morti e 2 gatti randagi, e io ho il compito di distrarre la mamma. Papà non si accorgerà di niente, se n'è andato via in bicicletta, ha detto che non sarebbe più tornato. È colpa mia, perché ieri sera ho staccato la spina del congelatore nel capanno. Avevo voglia di un toast con prosciutto e formaggio, ma dopo averci spruzzato sopra un po' di ketchup e averlo mangiato, mi sono scordata di riattaccare il congelatore alla corrente. Oggi tutti i fagioli che papà e la mamma avevano appena messo a congelare erano sul tavolo della cucina, bagnati e mollicci. I corpicini verdi facevano un'impressione desolata, come una massa di cavallette sterminate. Tutto quel lavoro non era servito a niente. A turno, per 4 sere consecutive, avevamo dovuto sgranare una vagonata di bacelli con un vassoio sulle ginocchia per i resti e 2 secchi di latte sul pavimento. Così alla mamma sarebbe rimasto soltanto da lavare e scottare i fagioli prima di metterli nei sacchetti da freezer. Papà ha aperto i sacchetti con un coltello da pane e rovesciato i fagioli scongelati su una carriola con cui poi li ha portati al mucchio del compost. Finita l'operazione, ha detto che da quel momento ci saremmo dovuti arrangiare senza di lui. Noi però sapevamo che doveva andare al sindacato e che al ritorno si sarebbe già scordato della minaccia di andarsene per sempre. Molti vorrebbero fuggire, ma pochi di quelli che lo fanno davvero lo annunciano prima. Se ne vanno e basta. Eppure mi preoccupa l'idea che un giorno dovremo caricare su una carriola e portare al mucchio del compost anche i nostri genitori, e che sarà stata tutta colpa mia. Già solo questo pezzo ci getta completamente nel romanzo. Come vedete, le parole di Dio sono subito all'inizio, c'è una mescolanza tra il lavoro, la natura, il frutto del loro lavoro, i guai che loro combinano, il fatto di perdere del tempo nel fare delle operazioni che poi risultano inutili. Continuerà questo nel corso del romanzo, continueranno ad avere delle perdite anche per quanto riguarda i loro raccolti, gli animali e loro stessi. Ed è un'immagine, ci sono delle immagini incredibili secondo me, come per esempio questa: certe volte credo perfino che la situazione sarebbe più tranquilla se i nostri genitori se ne stessero sott'acqua per un po'. Quindi il rapporto, dalla possibilità di mettere anche la mamma e il padre in salamoia, per non parlare di questa immagine finale con cui si chiude questo paragrafo: molti vorrebbero fuggire, ma insomma quelli che se ne vogliono andare lo fanno e basta, eppure mi preoccupa l'idea che un giorno dovremo caricare sulla carriola e portare al mucchio del compost anche i nostri genitori, e che sarà stata tutta colpa mia. Questo era Il disagio della sera, scritto da Marieke Lucas Reinveld, pubblicato in Italia da Nutrimenti. Grazie e buona serata.
E con Il disagio della sera si chiude la puntata di questa sera di Tabula Rasa. L'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre intorno alle 20:15, alle 20:30. Giovedì prossimo torneremo a trasmettere dagli studi di Radio Onda Rossa, dagli studi di San Lorenzo, perché lo riteniamo vitale per noi poter trasmettere proprio dalla nostra radio. Tutto questo sappiate che potete trovare questa trasmissione, come le precedenti, ma come tutto ciò che la radio produce anche come informazione, non soltanto come trasmissioni musicali o contenitori, come Tabula Rasa, sul sito www.ondarossa.info. Buon proseguimento sugli 87.9.